Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono a battaglia nella valle di Siddim contro di essi, cioè contro Chedorlaomer, re dell'Elam, Tidal, re di Goim, Amraphel, re di Sinar e Arioch, re di Elasar. 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. Messi in fuga, il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. Gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio del fratello di Abram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto a Sodoma. Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'ebreo, che si trovava alle querce di Mamre, l'amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali erano alleati di Abram. Quando Abram seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, e si diede all'inseguimento fino a Dan. Fece delle squadre, lui e i suoi servi, contro di loro. Li sconfisse di notte e li inseguì fino a Cova, a settentrione di Damasco. Recuperò così tutti i beni e anche Lot, suo fratello, i suoi beni con le donne e il popolo. Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. Il re di Sodoma disse ad Abram: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abram disse al re di Sodoma: «Alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Non potrai dire: io ho arricchito Abram. Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato. Quanto a ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, essi stessi si prendano la loro parte».
È un capitolo un po', diciamo, complicato, sia proprio per lo svolgimento, per tutti questi nomi, per tutti questi avvenimenti che si incrociano un po', sia perché è un po', se vogliamo, avulso dal contesto della storia di Abramo, anzi di tutta la Genesi, perché se noi guardiamo, pensiamo, a parte i primi 11 capitoli, no? Ecco, Abbiamo cominciato a fare la storia di Abramo e poi anche continuerà la storia con Isacco, Giacobbe, Giuseppe, no? Che sono i grandi personaggi del libro della Genesi. In fondo tutto avviene all'interno delle tribù, delle famiglie, sono racconti e eventi che riguardano, se vogliamo, un ambito un po' ristretto, ecco, appunto un po' familiare della storia. E qui in fondo c'è uno spaccato invece di storia universale, ecco, è qualcosa che va al di là, ecco, di tutto lo svolgersi dei racconti in cui si muovono i nostri personaggi. E ovviamente ci deve essere un motivo per cui i redattori hanno posto questo episodio, hanno ricordato questi eventi, e cercheremo noi anche di vedere questo. Prima di tutto, per cercare, allora, nella vostra cartina che io avevo messo in cima, mi pare, voi vedete, ecco, che un po' situarsi, non troviamo, io ho cercato anche una cartina un po' più particolareggiata in un altro come si dice, in un altro atlante biblico, ma si arrivava a poco, per cui ho detto vabbè, si guarda quella che ci sa. E vedete dove c'è scritto Canaan Ebron, e c'è quel disegno celestino che è il lago, che è il lago di Mar Morto, diciamo, ecco. Tutti questi eventi, queste regioni di cui si parla, questi popoli di cui si parla, risiedevano nella parte a sud del Mar Morto. Quindi, ecco, gli eventi che di cui oggi stasera si parla, ecco, si svolgono in quella zona lì, e infatti la valle di Siddim è proprio la parte che guarda il sud del Mar Morto, ecco, quindi lì un po' dove arriva la freccia, quella freccia rossa che va verso Ebron, ecco. Questi popoli sono un po' popoli che si trovano in quella zona, però ecco, i racconti sono anche un po' strani, diciamo, perché mettono insieme, fanno alleanza, parlano di un'alleanza tra popoli che noi potremmo, prima di tutto, anche fra sé lontani, che non sono confinanti, e poi anche che sono potenze di grandezza e appunto di potenza diversa, ecco, come se un'alleanza che, non so, ecco, tra la Russia e la Germania volesse andare a conquistare, muovesse guerra all'Andorra, per dire, ecco, cioè sarebbe un po' queste le proporzioni, quindi c'è qualcosa qui che va oltre l'importanza storica, ecco, di quello che racconta. E cerchiamo prima di tutto, allora, la prima parte non l'abbiamo letta, perché fondamentalmente nei primi due versetti che abbiamo letto, il versetto 8 e 9, un po' riassume, riprende quello che dice la prima parte. Di che cosa si tratta? Non ci perdiamo troppo, non ci prendiamo troppo tempo, però credo sia utile, perché tutti questi nomi ci si fa un po' capo. Vi dico la verità, io per prima ci ho fatto un po' capo per capire bene quali erano i rapporti. Fondamentalmente è una guerra che viene combattuta tra quattro re stranieri, quattro re che non che governano popolazioni che non risiedono nella terra di Canaan, e cinque re invece che risiedono nella terra di Canaan. I cinque re che risiedono in Canaan sono il re di Sodoma, di Gomorra, di Adma, di Seboim e il re di Bela, mentre gli altri sono regni intorno, ecco, a Canaan, che sono l'Elam, Goim, che in ebraico significa nazioni, quindi questo è un re che indica un po' tutti, Sinar e Elazar. I cinque re di Canaan erano stati, dicono i versetti che noi non abbiamo letto, per 12 anni sottomessi al re Chedorlaomer. Io non mi sono negata per leggerli, comunque il re di Elam. Si sono ribellati e questo ha dato origine alla guerra. L'essenziale, arriva nella seconda parte, dove i re di Canaan vengono sconfitti, e si dice che il re di Sodoma e di Gomorra cadono in questi pozzi di bitume, mentre gli altri fuggono sulle montagne. Vengono presi, quindi diventano preda, bottino dei re vincitori, sia i beni che gli uomini. E tra questi uomini c'è Lot, che era appunto il nipote di Abramo, che noi l'altra volta abbiamo visto, si era stabilito proprio nella regione di Sodoma, nella città di Sodoma. La terza parte, nei versetti 13-14, di questa mette in campo Abramo. Ecco che appare Abramo, che viene avvertito da uno che è fuggito dalla battaglia, viene avvertito di ciò che è accaduto, e allora Abramo si mette insieme un gruppo di schiavi e va e insegue i re vincitori per liberare Lot, fondamentalmente. Il versetto 15 ci racconta, che Abramo insegue fino a Damasco e riesce a liberare Lot, i suoi beni e tutti i beni che erano stati presi come bottino. La conseguenza della vittoria di Abramo, appunto, è il recupero del bottino e la liberazione di Lot. L'ultima parte del capitolo, dei versetti 17 e 24, ci presenta Abramo che incontra due re. Il re Melchisedec, che poi diventa un personaggio centrale in questa parte, e il re di Sodoma. E che dal testo si capisce bene che sono in forte contrasto l'uno con l'altro. Sono in contrasto non tra loro, ma sono presentati in modo contrastante, diciamo così. Sulla prima parte, e poi dopo passiamo all'incontro di Abramo con questi due re, vorrei fare alcune sottolineature, semplicemente. La prima sui nomi. Noi sappiamo, per noi i nomi sono una designazione astratta, no? Ecco, non hanno un collegamento con la persona. Nella Bibbia invece il nome indica il carattere, o che tipo di persona ci sta davanti. È significativo quindi che il re di Sodoma, che si chiama Berea, significa cattivo, e il re di Gomorra si chiama Birsha, che significa malvagità. Per sottolineare appunto la negatività di questi re e quindi anche di questi popoli. Già nel capitolo 13 l'altra volta avevamo visto che quando si parla di Sodoma già venne annunciato che era un popolo che non era gradito a Dio e che Dio l'avrebbe distrutto, cosa che avverrà nel proseguo del racconto. Altro elemento che vorrei sottolineare è che Abramo qui al versetto 13, nella prima, quando compare appunto, viene definito ebreo. Un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'ebreo. È un termine particolare, perché a noi, che noi pensiamo sia comune, però allora, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, questa parola, che si dice ivri, compare qui e nel libro di Giona soltanto. E è sempre designa sempre il popolo, un appartenente al popolo, così come lo vedono gli stranieri. Non è mai un ebreo che designa se stesso ebreo, sono sempre gli stranieri che si riferiscono a un appartenente al popolo di Dio come un ebreo. È un gruppo sociale formato da persone di basso livello sociale. E sembra che l'etimologia venga o da Eber, quindi persone che fanno parte della discendenza di questo personaggio che è nominato nel capitolo 11, versetto 16, in una delle genealogie, non meglio poi dopo identificato, ma la parola potrebbe anche derivare da un verbo in ebraico che significa attraversare. Allora indicherebbe questo popolo come un popolo migrante, colui che ha attraversato la frontiera, quindi un popolo appunto che viene dall'estero, che viene da fuori. E quindi allora è interessante qui perché Abramo viene indicato con l'attributo, cioè così, con una parola, con un termine che indica come i cananei lo vedono. Abramo è colui che ha attraversato la frontiera, è uno che viene da fuori. E Abramo, che entra in gioco, lo fa per un motivo ben preciso. perché viene a sapere appunto che Lot è stato catturato. E quindi ci dice già una cosa, che quella separazione che era avvenuta, che noi abbiamo visto nel capitolo 13, non ha in realtà spento lo spirito di solidarietà che Abramo ha nei confronti di Lot. E quella altra cosa che è interessante è che Abramo fa una alleanza con questi altri personaggi, Mamre già l'avevamo visto, alla fine del capitolo 13 abbiamo visto Abramo che si stabilisce a Mamre, e qui si scopre che questo Mamre in realtà non è un luogo ma è una persona, le querce di Mamre, l'Amorreo, quindi è sempre qualcosa, qualcuno con cui Abramo entra in relazione. Quando Abram seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, ecco, Abramo si mette in moto, si coinvolge, diciamo, in questa storia di guerra e di lotte solo per questo, per suo fratello, suo nipote, che lui percepisce come un fratello. E all'azione aggressiva dei re Abramo oppone la logica dell'alleanza e della reciproca assistenza, cerca aiuto, non va contro. Lui entra in guerra solo per salvare il nipote, non per partecipare alla guerra. Vedremo che questo risulterà poi importante nell'interpretazione. E lo fa con pochi uomini, 318 uomini. Nessuno, cioè voglio dire, quelli altri erano 5 re, voleva dire che erano 5 eserciti, no? E lui va con 318 uomini. Prima di tutto perché qui Abramo mette in campo una strategia, no? Fece delle squadre, li inseguì di notte, li sconfisse di notte, cioè, quindi diciamo si vede che fa una strategia, e questo gli permette di vincere con pochi uomini. Oppure questo piccolo numero potrebbe anche suggerire che la presenza di Dio, essendo lui benedetto di Dio, fa sì che con un esercito così ridotto possa vincere un esercito enorme. Abramo vince perché Dio è dalla sua parte, non perché, e questo tornerà tante volte nella storia della salvezza, possiamo pensare a Gedeone, no? Che aveva messo insieme 3.000 uomini e Dio gliene fa rimanere 200. Possiamo pensare per esempio anche a Davide contro Golia, no? Che quella scena secondo me è bellissima, perché Saul fa mettere addosso a Davide la sua armatura per andare a combattere la battaglia, la singolar tensione, si direbbe, contro Golia, e Davide non si può neanche muovere, no? Ecco. E allora lui si leva tutto e dice come Dio mi ha difeso dall'orso e dal leone, mi difenderà anche da questo cane di Filisteo. E così è poi, ecco. Quindi Dio è dalla sua parte. E la cosa anche interessante, qui bella, è che Abramo si comporta in maniera adesso completamente diversa rispetto a quella che aveva fatto fino adesso. Noi l'avevamo visto quando è andato in Egitto con Sara, come si era comportato, no? Aveva paura. Di fronte al faraone aveva avuto paura e si era nascosto, no? Aveva inventato tutta quella storia che Sara era la sua sorella, no? Adesso esce in battaglia, addirittura si arrischia ad allontanarsi fino ad arrivare a Damasco, si potrebbe dire in bocca al nemico, a casa del nemico. Ma lo fa per salvare il suo fratello. Questa è la cosa importante. Eh? Questo è ciò che non lo fa per salvare se stesso. Lì aveva la paura, che poi dopo si era rivelata tra l'altro infondata, per se stesso. Adesso qui c'è il suo fratello che è in pericolo, che è stato catturato. E allora rischia. E appunto, come allora, come in Egitto, ricorre all'astuzia. Si nasconde di notte nella tenebra, come aveva fatto dietro a Sara. Lì si era nascosto dietro a Sara, qui si nasconde nella tenebra. Ma adesso non cerca protezione per se stesso, ma vuole liberare coloro che sono stati fatti prigionieri. E libera. Ecco, Lot recupera tutto il bottino e recupera tutto. E allora ecco che poi c'è qui, abbiamo l'incontro con questi due re, con Melchisedec, incontro con Melchisedec che è inserito all'interno del colloquio di Abramo con il re di Sodoma. Di questo Melchisedec non si sa nulla, non viene narrato da dove viene, né chi sono i suoi genitori, chi è suo figlio, e questo lo vedremo bene perché su questo gioca molto poi l'autore della lettera agli Ebrei. È contemporaneamente re e sacerdote, cosa che non era possibile. Fino a un certo punto era stata possibile anche in Israele, ma poi dopo le due funzioni verranno nettamente divise fra il re e il sacerdote, mentre nei regni e negli imperi dell'Antico Oriente era invece comunemente ricoperta queste due funzioni, diciamo, erano tutte e due ricoperte dalla stessa persona, che era re sacerdote. Allora chi è questo Melchisedec? Che cosa ci dice questo incontro di Melchisedec con Abramo? Melchisedec significa re di giustizia. Questo re di giustizia è il re di Salem. Salem, parola da cui viene anche, che ha le stesse radici di Shalom e dell'ebraico Salam, che significano pace, ma significano pace in quanto in questa parola Shalem significa pienezza, benessere, integrità. Quindi la pace è ricevere, ovviamente nella scrittura, ricevere da Dio la pienezza dei beni, la pienezza della vita. E per questo poi il simbolo dello Shalom è l'uovo, no? E noi si fa a Pasqua l'uovo di Pasqua. Perché l'uovo è qualcosa che ha dentro di sé, è la pienezza, ha dentro di sé tutto quello che serve per la vita, no? Per questo è simbolo a Pasqua, che è la festa della pace. Cristo risorto in nostra pace. Allora ecco, lui è re di Salem, o Shalem, se lo vogliamo dire all'ebraica, che viene di solito individuata come Gerusalemme. E anche quella città, Gerusalemme vuol dire, ir in ebraico significa città, è appunto Shalem, che vuol dire pace, benessere. Al tempo di Abramo, Gerusalemme era una città abitata che ancora non era, che era abitata dai Gebusei, quindi pagani, che dove però evidentemente si conosceva un Dio che veniva chiamato il Dio Altissimo, cioè il Dio Creatore, il Dio del cielo e della terra. Questo re della città della pace, che è un re di giustizia, come dice il suo nome, è un re che agisce in maniera opposta a quello di tutti quei re bellicosi di cui si parla all'inizio del capitolo. E questo re della giustizia, re della città della pace, re sacerdote del Dio Altissimo, benedice Abramo. E il versetto 19: e benedisse Abramo con queste parole: sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Ed egli diede a lui la decima. Egli, questo egli, è Abramo. Abramo dà la decima di tutto il bottino a questo re. Un pagano, allora, quindi un pagano che è fuori dal popolo dell'alleanza di Dio, benedice colui che è stato eletto e che è il depositario della promessa di Dio. E è interessante, ecco, perché attraverso la sua benedizione Melchisedec fa scoprire a Abramo un nuovo aspetto del suo Dio. Lui l'aveva conosciuto come Dio che salva, come Dio che libera, come Dio che promette una discendenza, quindi promette la vita. Melchisedec fa conoscere ad Abramo che il Dio Altissimo è anche il Dio Creatore del cielo e della terra. È una benedizione, abbiamo, che diciamo ha due direttrici, perché Melchisedec benedice Abramo, chiede a Dio di benedire Abramo, benedetto Abram dal Dio Altissimo. Quindi, prima di tutto, è Dio che benedice Abram, è una benedizione discendente, perché Abram è colui che è portatore della vita, e in questo caso è stato portatore della vita. Avevamo visto che quando è andato in Egitto, per il suo comportamento, invece era stato portatore di castigo per l'Egitto e per il faraone. Adesso invece è stato tramite della vita, tramite di libertà. E allora Melchisedec dice che Dio benedica Abram per questo suo essere portatore della sua benedizione. E poi Melchisedec benedisce Dio stesso, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Portando quindi la benedizione alla sua fonte, che è Dio. Vedete, c'è questa duplice benedizione. In conseguenza della quale Abramo dà a Melchisedec, re sacerdote, la decima parte del bottino che ha preso, come un segno concreto dell'intervento di Dio. Abramo quindi riconosce in Melchisedec un sacerdote a cui sente il dovere di dare la decima, perché questo lo vedremo bene quando nella lettera agli ebrei gioca molto su questi aspetti, per andare a dire che Gesù è il vero sommo sacerdote. Ma Abramo, ecco, riconoscendo in Melchisedec un sacerdote, gli dà la decima di quanto possiede, riconoscendogli quindi un'autorità. E riconosce che ciò che Melchisedec ha detto è la verità. Riconosce che la grazia di Dio, la benedizione di Dio è presente in ciò che sta avvenendo. Grazie all'intervento di Dio c'è stata la liberazione. Interviene a questo punto di nuovo, entra in scena di nuovo il re di Sodoma, che era andato prima incontro ad Abramo, e propone a Abramo fondamentalmente di dividere il bottino, cerca di, come si direbbe oggi, di montare sul carro del vincitore. Lui era stato, ricordiamoci, no? Qua lui era stato sconfitto, e tra l'altro venne trattato anche in maniera anche un po' ridicola, perché dice che casca in questi pozzi di bitume, no? Ecco, evidentemente poi qualcuno l'ha tirato fuori. Ecco. E allora invece arriva e vuole in fondo montare sul carro del vincitore, e propone che a Abramo rimangano i beni materiali e a lui di prendersi le persone, quindi anche Lot. Quindi vuole questo scambio, ma che non è uno scambio di doni come era stato con Melchisedec. Melchisedec aveva dato la benedizione e Abramo aveva dato la decima. Qui si tratta di prendere. Dammi le persone e prendi per te i beni. Quindi è un prendere per sé. Quindi è una proposta fatta nella logica della cupidigia, di voler per sé. Guardate, un po' tutto il libro della Genesi comincia con il capitolo 3, ecco, Eva che prende il frutto, e da lì fino alla fine c'è un po' questo motivo che ritorna, della cupidigia, dell'avidità, del prendere. I problemi nascono sempre da questo voler prendere e non ricevere in dono. Questo è il contrasto tra Melchisedec e il re di Sodoma. E Abramo rifiuta. Chiama Dio a testimone del suo giuramento e rifiuta questa proposta. Lui non vuole nulla di tutto ciò. Lui vuole solo la libertà per Anzi, lui vuole che le cose stiano al loro posto, se vogliamo. Vuole anche i beni ritornino al loro posto, ritornino alla loro. L'unica cosa, ecco, chiede che ricevano la loro parte, non vuole nulla per sé, ma chiede che ricevano la loro parte coloro che erano andati con lui nella spedizione. Quindi, entrando nella logica, diciamo, di Melchisedec e rifiutando quella del re di Sodoma, Abramo mostra qui la sua giustizia davanti al Dio che lui evoca. Abramo disse al re di Sodoma: alzo la mano davanti al Signore, cioè vuol dire giuro, fa un giuramento, creatore del cielo e della terra, l'ha imparato da Melchisedec. Né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò da ciò che è tuo. Non potrai dire io ho arricchito Abramo. Quello che Abramo aveva fatto in Egitto, vi ricordate, si era arricchito anche grazie alla bugia che aveva detto sfruttando Sara, adesso non vuole più entrare in quella logica, in quella... È interessante perché dice proprio un filo, un legaccio di sandalo. Sì, perché sono cose piccole, ovviamente, quindi non voglio proprio niente, ma anche perché danno il senso del legame. Cioè, sembra quasi che questa azione che Abramo aveva intrapreso per liberare, se io accetto la tua logica del prendere, io divento, perdo la libertà, divento, mi lego, divento schiavo. Per finire, vorrei tirar fuori un paio di, ce ne sarebbero tre, ma appunto il terzo lo lascio alla prossima, al prossimo incontro. Conclusione, diciamo. Allora, prima di tutto bisogna dire una cosa, che noi sappiamo che tutto l'Antico Testamento sono testi che sono stati scritti, poi sono stati riletti, sono stati modificati, perché fino a un certo punto erano modificabili, a seconda delle situazioni in cui il popolo si trovava nei vari tempi storici. Quindi nel corso del tempo ci sono brani che sono stati aggiunti, e questo capitolo 14 è quello che vi dicevo all'inizio, si ritorna a quella introduzione che avevo fatto, è uno di questi brani, probabilmente inserito in un secondo tempo, perché? Per rispondere a problemi, a domande, a situazioni concrete che il popolo si trovava a vivere. E Abramo viene visto proprio come una specie di, se volete, di paradigma per fare scelte nel presente. In fondo è quello anche noi andiamo a fare, no? Perché andiamo a leggere la scrittura? Perché ci cerchiamo delle risposte per la nostra vita di oggi. È quello che loro facevano. La differenza è che allora le loro risposte entravano dentro al testo. Oggi questo ovviamente non è più possibile. E uno di questi quesiti, a uno di questi quesiti risponde proprio questa guerra tra i re che è presente in questo testo. E perché rivela un momento in cui c'è una difficoltà di rapporto di Israele con le nazioni vicine. Si faceva all'inizio l'esempio, ecco, di questi popoli che noi oggi leggiamo che non riusciamo bene a collocare, a comprendere, ecco, ma Israele era uno dei popoli più piccoli nel suo tempo, nel vicino Oriente. Noi dobbiamo considerare, sempre riportandolo un po' ai nostri tempi, è come se Israele in mezzo a Babilonia, all'Egitto, è come appunto una salsiccia in un panino, no? Ma beh, dipende come la salsiccia, ma come il panino, ma San Marino in mezzo alla Russia e all'America, ecco, per dirsi, ecco, per farsi capire, ecco. Quindi spesso c'era un problema, cioè ci si chiedeva, non solo i re, ma anche le persone comuni, ma anche i profeti, come ci si doveva comportare. Cioè ci si doveva alleare con gli altri popoli per poter combattere le grandi potenze, oppure ci si doveva tenere fuori dalle contese, oppure ci si doveva sottomettere allo strapotere delle grandi potenze. E questo capitolo in qualche modo risponde a queste domande, perché Abramo non aderisce alla coalizione cananea. Di fronte al re di Sodoma, lui rimane, se volete, distaccato. Non vuole condividere con lui, non vuole legarsi, come si diceva. Quindi, qui c'è un'indicazione. Israele non si deve immischiare nel gioco degli intrighi dei popoli vicini, così come Abramo non si era comportato. E se noi andiamo a guardare, nel libro del profeta Isaia si parla proprio di questo, nel capitolo 7, la prima parte del capitolo 7, che è quello dell'incontro di Isaia con il re Acaz, che poi dopo, subito dopo, c'è la profezia della Vergine che partorirà un figlio, quindi che noi leggiamo in questi giorni d'Avvento. E lì siamo nel 734 avanti Cristo e c'è questo problema proprio. Che cosa deve fare il re? Si deve alleare con l'Egitto? Si deve combattere da solo con l'Egitto? Si deve sottomettere a Babilonia? E il profeta, ecco, darà un'indicazione. Quindi, rimanere libero o legarsi? Ora, per noi questo non è un problema politico, quantomeno in prima istanza, voglio dire, nessuno di noi qui ha di questi impegni, diciamo, ecco. Ma sicuramente anche noi abbiamo delle relazioni, rischiamo di costruire relazioni di potere, oppure di costituire relazioni con il potere, con chi riteniamo, forse nei nostri ambienti, con chi ha potere, con chi noi pensiamo che abbia potere. Come mi comporto in queste relazioni? C'è poi dopo, appunto, un altro elemento. Come comportarsi quando qualcuno viene catturato, come è avvenuto per Lot? Quando qualcuno è in potere di qualcuno che ha potere, appunto, no? Lavarsi le mani, fare battaglia, parlamentare, non lo so. Abbiamo detto che Abramo, l'unico motivo per cui entra in guerra è per liberare Lot. Allora, ecco, c'è solo una giusta causa per entrare in guerra, sembra dire, la libertà degli altri. Soltanto per il ripristino della situazione di libertà contro lo strapotere delle potenze, dei potenti. E guardate, questo non è solo nelle grandi situazioni, sempre anche nelle nostre ambienti ci sono relazioni di potere. O relazioni dove che sono basate in qualche modo sul potere del denaro. E abbiamo visto come Abramo ha rifiutato ogni tipo di regalo del re di Sodoma. Allora ecco, l'autore qui ci dice, tra l'altro, ecco, forse era anche in qualche modo un pochettino più ingenuo rispetto a noi, perché lui pensa che quando il popolo pone mano alla spada per ristabilire la giustizia, non darà un colpo di troppo, ma farà solo quello che serve appunto per ristabilire la giustizia, non per i propri interessi. Quindi ha fiducia che la giusta causa sempre sia alla base, ma anche poi la guida delle azioni. E qui credo che un po' ci sia un po' di questo, però non sono sicura. Nel catechismo della Chiesa Cattolica c'è un po' quest'idea, insomma, no? Della giusta della guerra per giusta causa. Credo ci sia, o ci fosse, se poi l'hanno levata, non lo so, ma insomma mi pare di aver letto, però va bene. Secondo elemento, ecco, è la comparsa di Gerusalemme, perché in questo capitolo si stabilisce uno stretto rapporto tra Abramo e la città di Gerusalemme. Noi sappiamo che la città di Gerusalemme, abbiamo detto, era abitata dai Gebusei, e viene conquistata circa nel 1000 avanti Cristo da Davide, che ne fa appunto la capitale del regno di Israele. Ma fino a quel momento c'erano tante altre città importanti in Israele. C'erano per esempio le città sede dei vari templi, Sichem, Betel, Betsabea e anche altre città che erano importanti. A un certo punto questa città viene conquistata dal re, che ne fa la sua capitale. Allora, già in Israele prima non c'era neanche un re, e adesso c'è il re, e con la conquista di Gerusalemme incomincia anche a esistere una corte, con quello che vuol dire fondamentalmente, vuol dire la comparsa di un'altra cosa che non era mai esistita in Israele, le tasse. Perché? Per mantenere tutta la corte ci vogliono le tasse, e allora comincia a esistere anche questo. E poi in Israele non c'era mai stato un tempio, e a Gerusalemme viene costruito un tempio come esisteva in tutte le città pagane. E in questo tempio si stabilizzano anche tutti i sacerdoti con il culto, e tutta una serie di esigenze, anche lì tasse, che devono essere pagate per il culto. E allora queste città, che già esistevano, devono subire e sopportare la nascita di tutto questo a causa di Gerusalemme. E allora, ecco, capitolo 14 in qualche modo serve anche qui a dire una cosa, a dire che questo va accettato perché già Abramo era stato, aveva vissuto questa realtà. Abramo era stato ospite, era stato incontrato dal re di Gerusalemme, Melchisedec. Aveva ricevuto la benedizione e gli aveva pagato la decima. Come dirà appunto la lettera agli ebrei, vedremo, è sempre l'inferiore che paga la decima al superiore. Quindi vuol dire che Abramo in qualche modo riconosce una superiorità di Melchisedec. Quindi se Abramo ha riconosciuto questo re di Gerusalemme, anche noi dobbiamo accettare Gerusalemme. Abramo ha pagato la decima al re di Gerusalemme, quindi è giustificato pagare le tasse a Gerusalemme. Ma c'è una cosa ancora più importante, che tutto questo a noi ci può anche lasciare, diciamo, indifferente da un punto di vista, dato che noi non siamo un problema con Gerusalemme. Ma Melchisedec non è ebreo, si sottolinea che Abramo è ebreo, e Melchisedec è il re di questa città che non è una città ebrea, ma è uno che ascolta la parola di Dio, è sacerdote del Dio Altissimo. Allora ecco la domanda che questo capitolo pone anche a noi. Dio parla soltanto nella sua comunità, nella nostra comunità, nella Chiesa, o Dio parla anche fuori? La parola di Dio è rintracciabile solo nella nostra tradizione oppure anche in altre tradizioni? Ecco, questo racconto dà una risposta, che però, guardate, noi rischiamo sempre di dare per scontate certe risposte, non sono mai così scontate. Dio parla a chi vuole, senza distinzione di razza o di nazione. Solo chi ascolta la sua voce. La condizione perché Dio parli è che noi ascoltiamo, è che uno ascolti. E questa apertura che nel capitolo 14 della Genesi viene, diciamo così, attribuita ad Abramo verso Melchisedec, sarà quella che poi dopo, alla fine del capitolo di Isaia, capitolo 66 del libro di Isaia, verrà annunciata chiaramente per i tempi messianici, quando Melchisedec è re sacerdote, Dio attraverso il profeta Isaia dirà: io mi prenderò sacerdoti da tutte le nazioni. Allora ecco che Melchisedec, il re sacerdote, è un personaggio pagano che, pur senza far parte del popolo eletto, del popolo che discenderà di Abramo, si rivolge a Dio come un Dio unico, creatore del cielo e della terra, che è lo stesso Dio di Abramo. Allora ecco che è lui, è il termine tecnico, si dice il tipo, ma diciamo, lo si potrebbe dire il prototipo del sacerdote della nuova ed eterna alleanza che sarà Cristo, che lo diventerà grazie all'offerta di se stesso e non di animali. E la Chiesa ha sempre riconosciuto e oggi lo riconosce e lo proclama, per esempio, nel canone romano, nel primo canone della Messa, in cui appunto Melchisedec è presentato come colui che, offrendo pane e vino, anticipa l'offerta di Cristo del suo corpo e del suo sangue versato.